Buonasera a tutte, a tutti e a tutto. Un'altra puntata di Black In. Allora, oggi di che cosa parleremo?
Sì, ciao a tutti e tutto. Grazie per essere come al solito all'appuntamento delle 18.30 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Torniamo con una nuova puntata di Black In, densa di rassegna stampa e con un collegamento speciale con i lavoratori in sciopero a Prato. Parleremo di quello che è successo alla Iron Logistics e alla Health Express e andremo poi avanti con altre notizie che questo paese razzista ci fornisce ogni giorno. Quindi partiamo tra pochissimo con il collegamento con i compagni di Prato. Rimanete con noi perché dopo invece appunto continueremo con la rassegna stampa. Durante la nostra trasmissione ci siamo occupate più volte di seguire le lotte di lavoratori e lavoratrici, soprattutto quando sono razzializzati, proprio per sottolineare il nesso cruciale che c'è tra contratto di lavoro e documenti. Prato è infatti un'eccezione che di fatto conferma la regola, dove i lavoratori e le lavoratrici razzializzati sono continuamente sottoposti a ricatti lavorativi, dove il sistema di sfruttamento è ben collaudato e ben oliato anche dalle istituzioni e soprattutto dove la repressione da parte delle forze dell'ordine si sta battendo in modo sempre più forte e sempre più mirato.
Ora vi lasceremo con una bellissimissima canzone dei Fugees che è Kill Me Softly.
My pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song.
I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while.
Killing me softly with this song, killing me softly.
18.57, 105.250, eccoci ritrovate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come anticipato prima, iniziamo con il collegamento con un compagno di Prato, proprio per parlare di tutto il lavoro contro potere e contro sfruttamento che si sta facendo in quella cittadina. Ci senti?
Sì, mi sento.
Ok, grande, collegamento riuscito. Allora, è un piacere continuare appunto questo lavoro, questo seguire la lotta che avrete intrapreso a Prato, soprattutto considerato quello che è successo nelle ultime settimane. Infatti, la prima domanda che ti faccio è proprio: com'è la situazione a Prato nelle ultime settimane?
Buonasera a tutte e tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il collettivo Giama e anche Radio Blackout per questo invito. E inizio subito: nelle ultime settimane a Prato, in realtà anche da più di un mese, a Prato ci sono tante vertenze, tante lotte che si stanno portando avanti sui posti di lavoro, in particolar modo sui posti di lavoro che riguardano il mondo del tessile, il mondo dei vestiti e dell'abbigliamento. Tutta la filiera è enorme a Prato, c'è una grandissima zona industriale, c'è un grandissimo flusso di denaro. Ovviamente tutto questo accompagnato anche da una grandissima presenza di legalità, di sfruttamento e di condizioni di lavoro irregolari. In queste ultime settimane abbiamo intrapreso una grande battaglia che è quella davanti ai cancelli dell'Iron Logistics. Iron Logistics è una stireria, una fabbrica dove si stirano i vestiti, i giubbotti di grandissime marche. Le due due, ne cito solo due, che sono Liu Zhou ed Emporio Armani. Ma non solo, io vorrei iniziare a parlare invece di un altro sciopero, uno sciopero che abbiamo fatto davanti ai cancelli della Elt Express di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, ma praticamente al confine con Prato. Abbiamo fatto venerdì notte, è iniziato alle 9 di sera ed è finito fra le 3 e le 4 della notte. È finito perché è arrivato un responsabile molto importante dell'azienda direttamente da Roma. È partito la sera stessa ed è arrivato alle 3 alle 4 di notte per trovare un accordo.
Beh, accidenti, cioè, questo denota proprio la potenza della lotta che avete intrapreso per smuovere quei cravattini alle 3 di notte e trascinarli di fronte agli operai in sciopero. Come sempre, solo la lotta paga, questa ne è un'ennesima dimostrazione.
Sì, questo noi l'abbiamo visto assolutamente e ti ringrazio per l'assist perché proprio quello che stavo andando a raccontare riguarda proprio questo. In questa azienda i lavoratori mesi fa si erano già organizzati, però senza il sindacato, per fare sciopero, si erano fermati ed avevano ottenuto effettivamente dei contratti indeterminati, non per tutti, solo per alcuni, e anche un aumento della paga. Come funziona la paga in queste aziende? In queste aziende la paga è fissa, ti danno un fisso mensile e senza un regolamento, una regolarizzazione dei tempi di lavoro, dei ritmi di lavoro, dei bonus, delle maggiorazioni. Questo significa che, per fare l'esempio più banale, a luglio abbiamo avuto il bonus di €200 dato dello Stato, quel bonus viene scalato dalla paga fissa mensile. I lavoratori si sono fermati, ma questo non è bastato. Noi questa lotta l'abbiamo fatta proprio perché il padrone ha deciso anche di licenziare questi lavoratori, di fare una punizione, di dare una punizione a questi lavoratori. Ora invece con il sindacato, che ha un ruolo chiave in tutto questo distretto, l'organizzazione sindacale, ed infatti, insomma, ne parlerò anche a breve, è quello che principalmente viene combattuto dai padroni di Prato. Si vuole eliminare il sindacato, si vuole allontanare il sindacato. Stessa cosa per Anda può valere. Questo responsabile, diciamo, che non saprei bene come definire, diciamo, chiamiamolo responsabile, di fatto è arrivato da Roma in fretta e furia perché voleva subito tacere, subito fermare lo sciopero, fermare gli slogan, fermare la visione, l'immagine che degli operai si possono organizzare e possono lottare sul proprio posto di lavoro. Ovviamente per fare questo, avendo davanti un picchetto comunque di 16 operai iscritti, ma anche tanti altri di tutto il distretto tessile che sono arrivati puntualissimi allo sciopero in solidarietà di questi nuovi compagni, ha dovuto firmare un accordo sindacale in cui ha riconosciuto il contratto a tempo indeterminato per tutti quanti, 8 ore per 5 giorni, con tutti i diritti e tutti i bonus e le maggiorazioni. Questo perché è importante, è molto importante. Noi abbiamo fatto anche lotte per la semplice trasformazione del contratto da part-time a full-time, lotte durissime, perché in questo distretto avere un contratto 8 ore e 5 giorni non significa solo lavorare effettivamente 40 ore sul posto di lavoro, ma significa anche avere una dignità, significa anche accedere ad altre cose, significa anche avere una serenità nella vita. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del problema del permesso di soggiorno, sto parlando del problema della residenza, sto parlando del problema di poter accedere anche a dei bonus, dei sussidi, degli aiuti da parte dello Stato in questo, soprattutto quando siamo davanti a un periodo, diciamo, non semplicissimo, soprattutto per le classi lavoratrici e per gli operai nelle fabbriche. Questo significa che avere un contratto oggi significa potersi assicurare di lavorare 40 ore a settimana e non 84, 90, 96, tutte cose che abbiamo sentito tantissime volte, 12, 13, 14 ore di lavoro ogni giorno, 7 giorni su 7 la settimana. E significa poter tornare a casa, trovare la famiglia ed essere pagati, avere diritto alle ferie, quando si sta male essere pagati, poter stare a casa e poter ricevere le cure e poter avere la residenza, poter avere un permesso di soggiorno lungo e poter accedere a tutta una serie di cose che di fatto trasformano la vita in una vita anche migliore, anche più bella. Questo è anche il caso dell'aeronelogistics. L'aeronelogistics è molto facile, diciamo, collegare le due vertenze perché non stiamo parlando di due mondi separati. Stiamo parlando di due fasi della produzione, due parti della filiera diverse. Una è la parte della stiratura dei vestiti, una invece è la logistica. HealthExpress è una logistica a conduzione cinese di vestiti che porta i vestiti in tutta Europa. Portogallo, Grecia, Spagna, Francia, Inghilterra e tanti altri che non sto qui a fare tutto l'elenco. Ma di fatto nella filiera il funzionamento è lo stesso. I lavoratori dell'Iron Logistics fino a un anno e mezzo fa lavoravano in un'altra azienda, si chiamava Topline. Topline dava la commissione del proprio lavoro, quindi dava il proprio lavoro a grandissime marche, grandissimi brand, esattamente come ora Iron Logistics, e dava questo lavoro con prezzi sul mercato super competitivi grazie al fatto che faceva lavorare gli operai 13 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ora vorrei fare una piccola considerazione sul perché è possibile, no? Che ancora ci siano delle condizioni di lavoro di cui spesso siamo abituati, purtroppo, comunque a parlare di tutt'altre parti del mondo. Siamo abituati a sentire che queste condizioni ci sono in Bangladesh, in Pakistan, in Cina, ma in realtà ci siamo resi conto che in pieno centro Italia ci sono le stesse condizioni e probabilmente in quanti altri posti in tutta Europa ci sono altri distretti che sono caratterizzati da questa manodopera super sfruttata. Questo è possibile proprio per il ricatto che viene fatto sul permesso di soggiorno e sull'affitto della casa. Spesso le case sono dei padroni, spesso i contratti che vengono fatti sono contratti finti o comunque part-time quando si lavora 12 ore. Questo dà una parvenza di legalità alle aziende, dà una parvenza di legalità alle aziende, ma di fatto non permette di tenere per il collo gli operai, perché come è già successo, quando un operaio non gli va più bene lavorare 12 ore, e glielo dice al padrone, il padrone lo fa lavorare 4 ore, gli dà uno stipendio di 4 ore che non è sufficiente a vivere e per far allontanare dalla fabbrica questi operai. All'Iron Logistics, fondamentalmente, un anno e mezzo fa abbiamo fatto una lotta per arrivare ai contratti 8 ore, 5 giorni, lavorare con i diritti e soprattutto con una dignità sulla fabbrica, sul posto di lavoro. Abbiamo vinto. Ora, dopo un anno e mezzo, il padrone ha deciso di licenziare tutti e 22 gli operai iscritti al sindacato. Quindi tutto questo lo sta facendo per eliminare i diritti che sono stati conquistati con la lotta, dalla fabbrica.
Sì, infatti, grazie intanto per questo racconto dove connette molto bene la storia della lotta a Prato. Noi avevamo iniziato seguendo gli operai della Techsprint e quello che ci raccontavano sono, insomma, è proprio la situazione che hai descritto tu, quindi persone che non hanno poi accesso al diritto alla casa, al diritto alla salute, sono costretti a vivere e dormire in fabbrica, quindi sono alla mercé del padrone 24 ore su 24, e tutto questo ovviamente è permesso solamente dal fatto che non abbiano i documenti in regola e quindi sono esposti a un certo ricatto. Volevamo anche fare una considerazione su come appunto Prato è sempre stata lì, diciamo, cioè tutti sapevano, soprattutto le istituzioni locali, che c'era uno sfruttamento dilagante, ma invece solo poi con il lavoro del sindacato iniziato nell'ultimo periodo, cioè nell'ultimo periodo, diciamo, di anni, si è riuscito finalmente a far emergere quello schifo, e chissà quante Prato ci sono ancora in tutta Italia, soprattutto in tutta Europa. E a proposito di questo, volevamo anche chiederti come funziona un po' il sistema Prato, appunto. Ci hanno raccontato di istituzioni, cittadini colluse con i padroni, tutto un sistema di scatole cinesi in cui ci sono prestanomi di prestanomi, non si capisce mai chi è veramente il padrone della fabbrica. La repressione da parte dello Stato che si è abbattuta fortissima sui lavoratori, sui sindacalisti che hanno supportato la lotta, non per ultimo la distruzione del presidio che c'è stato di fronte all'Iron Logistics di qualche settimana fa, no? E non so se vuoi parlarci appunto un po' di come tutto sia collegato e di come tutto questo sia permesso perché c'è la connivenza da parte di qualcuno.
Sì, è assolutamente una domanda molto pertinente. Lo vediamo anche in questo caso, no? Tech Sprint è stata una lotta molto dura contro un lavoro di 12 ore e 7 giorni, Iron Logistics è una lotta invece per mantenere un posto di lavoro che ti dia un lavoro dignitoso. In entrambi i casi in realtà il copione non è cambiato, o meglio, non è proprio giusto dire non è cambiato, nel senso che delle cose sono cambiate effettivamente, no? Delle cose sono cambiate perché comunque il nostro movimento è cresciuto tantissimo. Tech Sprint ci ha fatto conquistare una posizione dei rapporti di forza, una posizione anche nella città riconosciuta, per cui in questo momento comunque non è più possibile commettere degli abusi, un determinato tipo di abusi contro l'organizzazione sindacale. Tutto questo grazie alla lotta che c'è stata coraggiosissima di tutti gli operai che hanno lottato finora in distretto e sicuramente che hanno ispirato la lotta di tutti i nuovi compagni che si stanno unendo al sindacato, che sono sempre di più e sono tantissimi. Noi quando andiamo a lottare contro le ingiustizie sul posto di lavoro diciamo sempre che in realtà lottiamo contro una montagna, non lottiamo solo contro l'azienda, nel senso che le aziende non sarebbero mai capaci di poter fare questa cosa, di poter resistere con un picchietto davanti alla fabbrica per mesi, se non fosse che ci fosse di fatto l'aiuto e la partecipazione, tra virgolette, diciamo, delle istituzioni locali e anche della Questura di Prato, perché bisogna dirlo veramente, la Questura di Prato, dopo mesi e mesi a Tech Sprint, dopo anche le figuracce che già sono state fatte, ha avuto il coraggio di arrivare con un elicottero alle 6 del mattino e sgomberare il presidio davanti all'Iron Logistics, spaccando tutte le cose che avevamo comprato, quando nel macro lotto ci sono gli sfruttatori, ci sono i caporali che picchiano gli operai, ci sono i mafiosi, ma quelli veri, non si muove un dito. Non si muove un dito, e quando si va a fare i controlli spesso i padroni sanno già da prima che sarebbe arrivata la polizia, i carabinieri o l'ispettorato a fare i controlli. Per questo motivo già da questa cosa qua la vediamo. L'abbiamo vista a Tech Sprint, lo vediamo anche oggi a Iron Logistics, per il quale comunque la giunta comunale di Prato non ha ancora mosso un dito. Non ha mosso neanche un dito ancora per cercare di trovare una soluzione, di dialogare con queste persone. Anzi, spesso si schiera a favore delle aziende, si schiera a favore del cosiddetto ordine pubblico. Ricordiamo tutti che quando c'è stato lo sgombero in Piazza del Comune durante la vertenza Tech Sprint, lo sgombero è stato di fatto ordinato dal sindaco di Prato, perché gli operai in sciopero della fame che chiedevano di lavorare 8 ore, 5 giorni secondo il contratto nazionale e la legge italiana erano un problema di ordine pubblico e non era un problema il fatto che nelle fabbriche si lavorasse 12 ore, 7 giorni. Questo di sicuro ci rappresenta davanti a noi una connivenza molto chiara e proprio come dicevi tu giustamente, un sistema che si alimenta, tutte le parti si alimentano fra di loro. I padroni di Prato, il comune di Prato, la questura di Prato si alimentano tra di loro in questo sistema qua. Un'altra cosa io voglio aggiungere riguardo a questo, e questo cioè noi l'abbiamo visto veramente molto bene, in questa vertenza c'è stato appunto, come dicevo, non è tutto uguale, c'è stato un piccolo passo in avanti. Al presidio, dopo lo sgombero, si sono presentati i Giovani Democratici di Prato, che hanno dichiarato di essere solidali con gli operai in sciopero dell'Iron Logistics e di supportare la lotta e anche di condannare lo sgombero della polizia che c'è stato. Ora questo a noi ci è apparso fin da subito strano, perché pensiamo che com'è possibile che una parte del Partito Democratico, che è il partito della giunta comunale, del sindaco di
Infatti.
Prato, venga a dare la solidarietà e la giunta comunale né il sindaco ancora hanno mosso un dito. E sinceramente, io lo dico sinceramente, noi non ce l'aspettiamo neanche più, tanto che muovano un dito, perché sappiamo bene che non lo faranno. Questa contraddizione qua, diciamo che ci parla molto chiaro di qual è la situazione. La situazione è questa, la situazione, come dicevi te, Prato è sempre stata lì. La situazione a Prato è che tutti sanno e tutti lottiamo, diciamo, anche contro una normalizzazione di questo sistema, nel senso che tutti sanno che è così ed è così. Ecco, questi operai coraggiosissimi che vivono sulla loro schiena 12 ore di lavoro al giorno, vivono sulla loro schiena di non vedere la famiglia, vivono sulla loro schiena la segregazione razziale ogni giorno, vivono sulla loro schiena una penalizzazione su tutti i fronti, a livello umano, a livello fisico, a livello di dignità. Questi operai oggi, da 4 anni, stanno alzando la testa e stanno dicendo che adesso basta, che non si può più vivere così. Che sono venuti, sono arrivati in Italia probabilmente con qualcuno che gli ha raccontato, un lavoro più dignitoso in Europa, e che sono ritrovati in delle fabbriche disperse nel distretto tessile pratese a lavorare 12-13 ore al giorno, come si faceva con gli schiavi, tanto tempo fa. Sono stati spostati, è stata spostata la manodopera sfruttata, è stata spostata a Prato per garantire una parvenza di made in Italy, diciamo, dei vestiti che
Sì. Perché
vengono prodotti.
poi il paradosso è anche quello, no? Che Prato è un fiore all'occhiello del Made in Italy, e invece poi si scopre che in realtà questo fantomatico Made in Italy si regge su una piramide di sfruttamento. E devo dire che comunque lo sfruttamento nel settore se tessile è in realtà, diciamo, se ne parla di meno rispetto allo sfruttamento dei lavoratori delle campagne, e questo probabilmente ha anche permesso che potesse dilagare in questo modo. Noi abbiamo seguito anche poi la lotta delle lavoratrici della IUCS e poi vabbè tutte le lotte di Prato, e come hai detto tu è assurdo pensare che nel 2022 ci siano ancora persone che sono sfruttate per 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, eppure era lì sotto gli occhi di tutti. Un'altra cosa che è importante notare, secondo noi, è stata la solidarietà, ovviamente, che c'è stata non solo dai solidali, diciamo, i soliti sindacalisti e compagni, ma anche proprio tra lavoratori di aziende diverse che partecipavano ai presidi, si sostenevano e anche da parte della città, una parte della città di Prato. Ecco. Non so se tu vuoi aggiungere ancora qualcosa.
Guarda, io vorrei aggiungere solo una piccola considerazione. Innanzitutto, hai fatto molto bene a sottolineare questa solidarietà che si sta creando nel distretto, perché è veramente la forza, di questo movimento, il nostro movimento 8x5, che sta sempre crescendo, diciamo, si nutre di questa solidarietà e della partecipazione agli altri scioperi e della cooperazione totale fra tutti i lavoratori che fanno parte del sindacato. Riguardo invece al Made in Italy, vorrei aggiungere anche che noi, appunto, mentre stiamo seguendo anche tante altre vertenze, anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni, perché anche questo è il problema a Prato. A Prato ci sono migliaia di aziende che contano 10-12 dipendenti sulla carta, nel quale è anche più difficile fare uno sciopero, ma nel quale noi comunque abbiamo deciso di assolutamente andarci e non scoraggiarci di fronte a questo. E spesso a Prato, e questo è un gioco, mi è fatto venire in mente anche rispetto al discorso delle istituzioni, è un gioco su cui marciano tanto le istituzioni. Spesso a Prato, diciamo, le istituzioni, per nascondersi, parlano di due distretti: un distretto dell'eccellenza legale, che va bene, in cui ci sono i diritti, c'è cioè il lavoro, e c'è appunto un'eccellenza di questi vestiti, e un distretto invece illegale, di sfruttamento brutto, di mafia, eccetera, però come una parte marginale, che già questo fa un po' ridere, considerare che sia una parte marginale. Basta stare un giorno girare per il macrolotto e già ti accorgi, macrolotto a zona industriale, già ti accorgi che non è una parte marginale di Prato. Ma soprattutto per raccontarne un'altra, in un'altra azienda italiana, la Ritorcitura 2000, un'azienda che secondo appunto il sindaco di Prato o comunque le istituzioni locali sarebbe di eccellenza, un'eccellenza pratese, italiana, rispettosa, eccetera. Questa azienda qua, di fatto sono venuti i lavoratori con cui stiamo ancora facendo una lotta dura per ottenere il contratto a 8 ore per 5 giorni a tempo indeterminato, dei lavoratori che lavorano 12 ore al giorno e a cui è stato detto esplicitamente: se te vai al sindacato te ne puoi anche andare, fra un poco il tuo contratto finisce, sei andato al Sicobas, vattene. Le è stato detto: volevi il contratto? Bene, tieni il contratto a 4 ore, ora non guadagni più niente, bravo. Mi sono state dette queste cose, noi abbiamo, le abbiamo comprovate, anche le abbiamo inviate, le abbiamo denunciate pubblicamente, e questo ci mostra chiaramente come il lavoro del distretto, diciamo, chiamato brutto e illegale, di fatto è lo stesso lavoro che poi va nelle fabbriche del distretto di eccellenza, e che quindi questa separazione non ha senso, non serve a niente, serve solo ai padroni e a chi, diciamo, è colluso con i padroni per continuare a giustificare e continuare a nascondere una verità che ormai piano piano sanno sempre di più tutti e di cui ormai parlano veramente sempre di più tutti.
Va bene, allora grazie davvero per questo preziosissimo intervento. Sappiate che lo spazio di Black In è sempre aperto a qualsiasi aggiornamento dalla vostra lotta. Chiamateci, raga, che faremo un sacco di dirette anche per appunto valorizzare e diffondere il verbo, perché comunque è un esempio di come la lotta paga, insomma, di come non ci sia veramente nessun altro modo per scardinare questo sistema di sfruttamento basato anche su una discriminazione di documenti. Va bene, allora se non c'è nient'altro da aggiungere, ci salutiamo e ci risentiamo sicuramente più avanti per aggiornamenti. Ok? Grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a voi davvero per averci invitato, sicuramente ci risentiremo, grazie davvero.
Va bene, porta la nostra solidarietà a tutti i lavoratori che sono in sciopero e fagli le congratulazioni per il contratto ottenuto. A presto.
Assolutamente, a presto, ciao, grazie.
Ciao,
ciao. Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Le 19:23 vi lasciamo con una canzone e poi continuiamo con la puntata di Black In. Godetevi, questa è Story of OJ di Jay-Z, particolarmente importante perché è anche un campionamento di una canzone di Nina Simone. Vediamo chi la riconosce. Right.
Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga.
My name is
Still nigga. I like that second one. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. OJ like. I'm not black, I'm OJ. Okay. House nigga, don't fuck with me. I'm a field nigga, with Sean Cutlery. Go play the quarters, where the butlers be. I'ma play the corners, where the hustlers be. I told him, please don't die over the neighborhood that your mama renting. Take your drug money and buy the neighborhood. That's how you rinse it. I bought every V12 engine. Wish I could take it back to the beginning. I could've bought a place in Dumbo before it was Dumbo. For like 2 million. That same building today is worth 25 million. Guess how I'm feeling? Dumbo. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga.
My name is
Still nigga. You wanna know what's more important than throwing away money at a strip club? Credit. You ever wonder why Jewish people own all the property in America? That's how they did it. Financial freedom, my only hope. Fuck living rich and dying broke. I bought some artwork for 1 million. 2 years later, that shit worth 2 million. 2 years later, that shit worth 8 million. I can't wait to get this shit to my children. Y'all think it's bougie, I'm like, it's fine, but I'm trying to give you $1 million worth of game for $9.99. I turn a 2 to a 4, 4 to a 8. I turn my life into a nice first week release date. Y'all here still taking advances, huh? Me and my niggas taking real chances, You're on the gram, holding money to your ear. There's a disconnect, we don't call that money over here, yeah. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga.
19:29 qui a Radio Blackout, torniamo dopo questa pausa musicale per parlare con la prima notizia della nostra rassegna stampa. In Italia ci sembra sempre di più di vivere in un mondo parallelo, in un incubo, in un far west, e dopo solo poche settimane dall'ultimo presidio davanti alla procura di Pavia in protesta contro quella che è stata le prove concrete che l'assessore leghista Massimo Adriatici fosse in collutta con i magistrati appunto della procura di Pavia, della corte, nelle indagini contro o appunto sull'omicidio di Younes El Boussettaoui, signore di nazionalità marocchina, ucciso nel 2021 a Voghera dall'assessore leghista Massimo Adriatici, che aveva con sé una pistola armata. E dunque da questa scena far west passiamo a Genova, dove tra la notte dell'1 e il 2 novembre si è ripetuto un episodio di violenza estrema, surreale, razzista, per il quale è morto un uomo di origine peruviana da una freccia lanciata da una finestra.
Questo uomo, appunto, da quanto viene riportato, l'aggravante razziale non viene ancora riconosciuta, però da testimonianze si è detto appunto che l'assassino ha urlato parole razziste, parole pesanti appunto all'uomo peruviano. E posso dire anche un po' triste il fatto che non si sappia bene, non tutti i giornali riportano il nome della vittima, si dà solo, si evidenzia unicamente la sua provenienza, il fatto che sia peruviano, il fatto che abbia 41 anni, ma anche lui merita di essere ricordato, merita giustizia e anche lui merita un nome. Quindi vorrei evidenziare questa cosa.
E il nome è Javier Miranda Romero, padre di due bambini che la sera stessa era uscito a festeggiare la nascita del secondo figlio. Ed è in questa situazione, in questa scena di festeggiamento, di felicità, che uscendo da un bar si scontra con un Evaristo Scalco. Purtroppo anche lui ha un nome ed è un nome che non possiamo dimenticare, sì. Perché per quanto lui ora stia cercando appunto questo omicida di svincolarsi dalle parole della violenza che ha imposto, dicendo non sono razzista, sono stato provocato, ho perso la testa, noi sappiamo che di base c'è molto di più che una scappata di mano appunto del suo arco e della sua freccia. E purtroppo attendiamo ancora di sapere quale sarà l'esito delle prime indagini. Nel frattempo non diamo fiducia al nostro sistema giudiziario, ma continueremo a dire il nome di Javier Miranda Romero.
Parlando sempre appunto dell'omicidio di Younes El Boussettaoui, che abbiamo seguito più volte dai microfono di Blackin, anche con Younes si è vista questa cosa del nome. E non, non nominare una vittima vuol dire in un certo senso renderla invisibile, come se quella morte non fosse mai avvenuta, e vuol dire anche disconoscere l'umanità di quella persona, che poteva essere un figlio, una figlia, un genitore, o comunque che avesse intorno a sé delle persone che lo amavano. E così come Javier, anche Younes all'inizio era solo il marocchino, se non il marocchino molesto di Voghera, ben conosciuto in città per i suoi comportamenti, quando in realtà poi quello che è venuto fuori dalle indagini, che anche se poi lo Stato italiano non vuole riconoscere questa versione, ma noi sappiamo benissimo qual è stata, è che è stato ucciso a sangue freddo da una pistola impugnata da un assessore della Lega, l'assessore della sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici. Anche di lui ricordiamo il nome, perché invece Massimo Adriatici è stato subito nominato, mentre invece questa, la stessa dignità non è stata concessa alla vittima. E noi invece vogliamo ricordare tutte le persone che sono state vittime della violenza razzista in questo paese, non ultimo Musa Balde, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa commemorandone la morte. Musa era un ragazzo guineano di 23 anni, attivista antirazzista a Ventimiglia, che dopo essere stato picchiato di fronte all'ingresso di un Carrefour Imperia, picchiato da 4 italiani, è stato portato in ospedale, non è stato medicato, ma anzi è stato tradotto direttamente al CPR di Torino, nonostante fosse in una condizione di estrema fragilità, proprio perché aveva lui stesso subito una violenza. E questa cosa non è stata riconosciuta, e dopo 2-3 giorni di permanenza all'interno del CPR ha deciso di togliersi la vita. Ricordiamo Musa Balde prima di tutto per segnalare anche il fatto che c'è il fraterno di Musa, Tierno, che sta andando in giro per diversi luoghi del Piemonte per ricordare la storia del fratello e fare sì che la morte non sia vana, ed è accompagnato dagli avvocati dell'ASGI per denunciare la situazione del CPR di Torino, che è un CPR particolarmente problematico, dove non è la prima volta che una persona si suicida, e si sa per certo che ai reclusi vengono somministrati dei farmaci nel cibo. Ultimo aggiornamento da questa vicenda è che pare che oggi il nostro caro sindaco Stefano Lorusso abbia avuto la sfacciataggine di ricevere il fratello di Musa, promettendo azioni di vigilanza all'interno del CPR, quando sappiamo benissimo che insomma nessuna carica comunale ha questo potere, e che la situazione del CPR viene volontariamente mantenuta in questo modo all'oscuro. Ricordiamo che è un luogo dove non sono permesse visite ai reclusi, e dove nessuna persona della società civile può entrare, sono il garante dei detenuti. E insomma, Stefanino si è impegnato nel dire che lui farà di tutto per permettere che qualcuno possa entrare in CPR. Come al solito, noi alle promesse delle istituzioni non ci crediamo, soprattutto quando si parla di immigrazione, soprattutto in questi giorni in cui il tema immigrazione è diventato centrale, e quindi ci teniamo a ricordare appunto ogni vittima di razzismo in questo paese, perché la lista è sempre più lunga.
proposito di omicidi di Stato, passiamo alla nostra seconda e ultima notizia, ovvero quello che sono stati nominati sbarchi selettivi, messi in atto proprio questo weekend dal governo di Giorgia Meloni tramite un decreto interministeriale, e che hanno visto per la prima volta questa pratica perlomeno assolutamente razzista, disgustosa e disumana.
Allora,
con questo decreto interministeriale, al porto di Catania attualmente ci sono due navi che hanno avuto questi sbarchi selettivi, dove le persone rimaste a bordo vengono chiamate carico residuale. Questa immagine ovviamente ci richiama ad altri tipi di smistamenti, ad altre forme di genocidio, di violenze di Stato che non saremo qui ad approfondire, ma sappiamo di quello che stiamo parlando, e tutto questo è messo in atto dalle politiche dello Stato con la loro illegittimo potere.
Nella serata di venerdì 4 novembre l'esecutivo ha dato il via libera a un decreto interministeriale sugli sbarchi selettivi. Dopo l'ingresso in acque territoriali italiane, le navi delle ONG devono sottoporsi a un'ispezione da parte delle autorità portuali, in cui viene deciso quali persone hanno i requisiti per lo sbarco e quali invece devono rimanere a bordo e lasciare nuovamente le acque italiane.
Appunto sono già state condotte questo weekend su due barche, sull'Humanity 1 e sulla Geo Barents. Al momento dello sbarco, la prima, l'Humanity, aveva a bordo 144 persone, 179 persone, di cui solo 144 sono potuti uscire e sbarcare sul suolo italiano, e dalla seconda 357 su 572. Di questi rimasti a bordo si parla di uomini di età adulta in salute, e il decreto interministeriale parla proprio in questi termini, ovvero da ora in poi, tramite questo decreto, si potrà impedire a uomini adulti in salute, ovviamente razzializzati, ovviamente stranieri, tra virgolette, impedirgli il processo per fare richiesta d'asilo. E questo non è solo estremamente razzista, ma è profondamente sessista e maschilista, nel momento in cui la mascolinità e il genere di uomini razzializzati viene visto come un pericolo di per sé, viene visto come un'arma, viene visto come qualcosa da controllare, da sopprimere, come il primo pericolo pubblico in questo paese.
Al largo della Sicilia ci sono altre due navi, la Ocean Vikings di SOS Mediterranee e la Rise Above the Mission Lifeline. La prima nave ha 234 persone e la seconda ne ha 90, e anche queste saranno sottoposte appunto a questa selezione, dove verranno accettate unicamente donne incinte, bambini e minorenni.
Noi ovviamente ci opponiamo e siamo disgustate dalla strumentalizzazione di questo femminismo bianco portato avanti da tutte le bionde di Europa, ovvero dalla nostra Giorgia Meloni, dalla Francia, dall'Inghilterra, di questo nazifemminismo, di questo femminismo di estrema destra che cerca in tutti i modi di militarizzare e opprimere corpi razzializzati anche attraverso l'oppressione e la repressione di uomini razzializzati. E non lasceremo che questi discorsi vengano fatti, che queste leggi vengano implementate, che questi decreti continuino ad esistere. E noi come donne razzializzate ci poniamo contro tutto ciò e... visto di recente anche con le manifestazioni in Iran e l'interpretazione che c'è stata in Europa, dalla Francia, dall'Italia, il sostegno verso le donne iraniane che lottano contro il regime islamista viene spesso ridotto a una lotta contro il velo, a una lotta per la libertà di liberarsi da questo strumento secondo loro di oppressione. Anche qui vediamo sempre gli stessi discorsi che limitano, che semplificano e riducono le nostre lotte, le nostre esperienze in divisioni tra noi e loro. Quindi vi chiudiamo così questa puntata di Radio Blackout.
Vi ringraziamo tutti di averci e tutte di averci ascoltate.
Sempre legato al discorso del femminismo, problema tecnico. Legato al discorso del femminismo, rilanciamo il presidio organizzato da Non Una Di Meno per un femminismo intersezionale, anche al di là dell'episodio che purtroppo è accaduto nella residenza di una delle nostre città, in cui si è subito tenuto a specificare la provenienza dell'aggressore anche quando è di fatto uno sconosciuto, cioè non si sa il nome, ma magicamente si sa già che è un uomo dell'area del Maghreb, cosa che vediamo se sarà confermata. Quindi l'appuntamento è domani alle 18:30 a Comala per una passeggiata rumorosa di solidarietà. Attraverseremo il quartiere San Paolo, che è un quartiere che è stato fortemente gentrificato e dove ha anche luogo, anche sede la residenza Borsellino dove è accaduto il fatto. Quindi appuntamento a tutti e tutte domani alle 18:30 a Comala, e con Black In ci vediamo invece lunedì prossimo 18:30 105.250. Ciao a tutte,
grazie.